O Padre, sii lodato, ringraziato, benedetto perché tu sei colui che vuole la vita per noi, e vita per noi significa libertà e verità, e la verità è quello che nel Vangelo di Giovanni viene presentata come il grande progetto d'amore su tutta l'umanità. Tu ci vuoi figli, ci vuoi famiglia, ci vuoi insieme a te. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra lode, la nostra riconoscenza per questo, perché per condurre a compimento questo progetto tu hai mandato Gesù. E noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu ci hai detto: io sono la via, la verità e la vita. E non solo ci hai detto che tu sei via, verità e vita, ma ci hai anche detto che la via per la libertà passa per la verità. Se rimarrete nella mia parola, conoscerete la verità vi farà liberi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu al di sopra di ogni cosa hai amato la libertà e vuoi la libertà per noi. Ci vuoi figli, non ci vuoi schiavi, ci vuoi pienamente capaci di compiere quel progetto che tu ci hai affidato e che hai ricevuto dalle mani del Padre. Grazie, Signore Gesù, perché ci stai guidando in tutto questo, in questo cammino, e grazie perché non ci lasci soli, ma ci doni lo Spirito Santo, che è spirito di verità, ma anche spirito di libertà. E ti chiediamo, Spirito Santo, di venire nei nostri cuori, di trasformare la nostra vita, di aprire completamente i nostri desideri, perché non ci lasciamo fuorviare dalle nostre emozioni o da quanto in noi ci blocca, ci frena, paura, ansietà. Vieni a donare luce, pace, consolazione, gioia. Opera in noi la nuova creazione, per cui tu sei stato mandato nei nostri cuori il giorno del nostro battesimo. O Maria, tu che sei colei che il Padre ci ha donato come madre di Gesù e che Gesù ci ha donato come madre nostra, opera in noi per condurci a vivere in pienezza la libertà. Amen. Ora, prima di cominciare il capitolo 9, ecco, vorrei esortarvi, magari stasera prima di andare a letto, di leggervi il capitolo 8, che noi abbiamo già commentato a suo tempo, e abbiamo già cercato di leggere insieme e quindi di meditare. E perché? Perché i capitoli 8, 9 e 10 sono strettamente legati tra di loro. Di fatto c'è un unico grande tema, ed è, potremmo dire, il tema che potremmo esprimere così: attuare la libertà nell'amore. Capitolo ottavo, lo riprendo brevemente, presentava il problema delle carni immolate agli idoli, ma anche di conseguenza il problema dei fratelli di fede. Siamo a Corinto, ricordiamo, Corinto, città pagana, città dai mille templi, città dai tanti culti, un po' come tutte le città pagane di un tempo. Ebbene, lì era normale che le carni vendute dai macellai fossero carni che venivano probabilmente da templi diversi. Non è che coloro che facevano i sacrifici mangiavano tutta la carne, se volava una mucca ce ne voleva. Allora la lasciava lì a disposizione del tempio, spesso la portava dal macellaio un pezzo, e questa carne naturalmente veniva poi venduta. Si creava il problema, fratelli deboli nella fede che dicevano: come faccio? Se io mangio la carne immolata agli idoli, faccio male, perché in realtà rifiuto Dio. Paolo dice: in realtà la carne immolata agli idoli è nulla, perché gli idoli sono nulla, non esistono. E se io immolo una cosa a nulla, è nulla e basta. Però ci sono dei fratelli che sono fragili, sono deboli. E quindi, vedendo te che sei convinto e quindi hai la scienza che ti fa capire che gli idoli sono nulla, loro non sanno che gli idoli sono nulla, credono che gli idoli esistono sul serio, e dunque attraverso un gesto di presunta o di pretesa libertà, tu conduci un tuo fratello a far male, a peccare, perché quello che conta è la sua coscienza, e se la sua coscienza in quel momento è convinta che l'idolo è qualcosa, lui in quel momento sta facendo un atto di abiura nei confronti di Dio, e quindi un atto di idolatria, quindi un peccato, e tu con la tua presunta scienza ti rendi responsabile della debolezza del tuo fratello. Allora San Paolo arriva alla fine del capitolo ottavo dicendo: piuttosto che permettere che un mio fratello sbagli, uno più fragile, uno piccolo, ricordate che Gesù l'aveva già detto questo, Paolo non fa se non fare eco al Vangelo, guai a chi rende da ostacola, potrebbe scandalizzare, a noi sembra a una parola, è una parola non tradotta di fatto, è la parola scandalo, è una parola che in greco suona scandalon, in latino scandalum, e voi capite, il verbo è ugualmente in latino, in italiano e in greco è scandalizzo, vedete che non è stato tradotto, è stato esattamente traslitterato, dove però scandalizzare vuol dire mettere un sasso sulla strada di qualcuno perché vi inciampi. Allora capite che è diverso, perché spesse volte noi pensiamo scandalo, come oh che scandalo, mi sento, mi strappo le vesti, cioè qualcosa, no, non ha niente a che vedere, invece tu sei di fronte a una persona fragile, debole, che fa fatica a camminare, tu gli metti davanti un sassolino e questo basta per farlo inciampare, quindi tu diventi responsabile di tutto questo. Ecco allora che Paolo dà questo principio, cioè lui stesso dice: io piuttosto, se un mio fratello, vedendo me mangiare la carne si trova ostacolo nella sua fede o trova motivo per cadere, ebbene io divento vegetariano piuttosto, non per pura dimagrante, non perché faccio la dieta macrobiotica, ma perché piuttosto che far peccare un mio fratello, preferisco rinunciare a qualcosa che mi è lecito. Notate bene, quindi c'è qualcosa che è lecito, che è quindi qualcosa di cui io posso disporre, ma preferisco non disporre, purché il mio fratello non cada. In questo capitolo 9 San Paolo cosa fa? Presenta il proprio esempio di apostolo. Vedremo come Paolo dice che io, pur avendo diritto di vivere del lavoro di annunciatore del Vangelo, pur essendo libero di servirmene, preferisco non servirmene perché non ci siano ostacoli. Quindi il discorso che Paolo fa è tutto un discorso sulla libertà. Ed è bene cercare di capire che cos'è la libertà prima di proseguire. Ecco, ma intanto vorrei farvi un'altra nota. Cioè, noi leggiamo la parola di Dio, facciamo questa lezione divina, che non è tanto un cercare di capire cosa dice questa parola. In realtà la lettura della parola di Dio, la lezione divina, serve per portarci a pregare su questa parola. Perché se alla fine io ho letto anche questa parola e ho capito tutte e singole le parole, conosco perfino i termini greci che la compongono, di cui è composta, ma se io non arrivo a pregare su questa parola non serve a niente, devo arrivare a pregare questa parola, cioè devo arrivare a dire: Signore Gesù, questa tua parola è una parola che mi illumina, che mi orienta, e dunque mi domando dove mi vuoi portare. E quindi, mentre da una parte ti lodo e ti ringrazio, dall'altra parte il mio cuore si esprime e giunge a domandarti qualcosa che questa parola mi fa accendere dentro. Signore, per esempio, che cosa potremmo domandare al Signore attraverso la lettura di questa parola? Signore, ti domandiamo di donarci la vera libertà. Noi siamo delle persone che manchiamo di libertà, ci lasciamo ingannare da falsi idoli, idoli di libertà che non sono libertà ma sono altro, e dunque, Signore, vieni a donarci questa libertà. Ecco, detto questo, per capire un po' dove ci deve portare la lezione divina, perché la lezione divina, se non ci porta lì a pregare la parola, se non diventa poi preghiera, non serve a niente. È come passare davanti a uno specchio. vedere la figura che c'è dentro, vedere che sono in disordine e poi dire, ah sì, oh, e rimango come prima, non serve a niente, capite? Occorre che questo specchio mi porti a cambiare. E vorrei aggiungere anche qualcosa sulla libertà, perché purtroppo ci sono molti equivoci sulla libertà, no? Ogni tanto dico, ah ma io sono libero di fare quello che voglio, ah io perché devo sentirmi obbligato? Allora, dobbiamo, penso, distinguere almeno tre livelli di libertà. Il livello più basso della libertà, potremmo chiamarlo così, libero di, anche Paolo dice io sono libero di fare questo, libero di fare quello, ma se noi guardiamo bene, anche le creature inferiori agli uomini in qualche maniera sono liberi di. I nostri gatti sono liberi di arrampicarsi sugli alberi o di scendere, di andare di qui o di andare di là, liberi, no? Questa è piuttosto la libertà intesa come istinto, istintualità, quindi sono libero di fare una cosa invece che un'altra, di sedermi oppure di stare in piedi, e se uno mi costringe a sedermi io dico no, voglio stare in piedi, boh, sono libero di. E vorrei anche sottolineare un'altra, una definizione di libertà. Henri Bergson, grande filosofo greco, scusate, francese, del secolo scorso, che però è morto nel questo secolo, sì, dell'Ottocento fino al Novecento, sia difficile parlare del secolo scorso perché io sono del secolo scorso, quindi è morto nel secolo scorso, ma è nato due secoli prima, ecco, facciamo così. Ora, secolo XIX, secolo XX, siamo nel XXI, avendo ormai superato i 60 da un po', è chiaro che sono del secolo scorso, come parecchi di voi qui, credo, perché non c'è nessuno che abbia 12 anni, dunque penso che tutti qui sono del secolo scorso, chi più chi meno. Ora, mentre abituati come eravamo a scuola a dire il secolo scorso, e quindi era il secolo di Benedetto Croce, il secolo di Gentile, di altri, di filosofi, di poeti, eccetera, il secolo di Pascoli, di Napoleone, Manzoni, eccetera. Ora, Henri Bergson diceva che la libertà non è fare quello che si vuole, e qui già è quello che dicevo io, ma volere quello che si fa. Quindi siamo già a un livello più alto, volere quello che si fa. Cioè la libertà è consapevolezza. Cioè se faccio una cosa è perché la voglio e quindi l'ho pensata e l'ho desiderata. Quindi non nasce così da un boh, così, adesso mi sento così. Ma prima di arrivare anche a questa definizione, vorrei spiegare anche il secondo livello di libertà. Se il primo livello più basso è quello del libero di, esiste un secondo livello che è già un buon livello di libertà. È libero da. Sono libero dai condizionamenti, per cui una persona che vorrebbe dare uno schiaffone a chi gli ha pistato un callo e dice ma non ha visto, invece, quindi si contiene, è già libero dal condizionamento della sua emozionalità che lo spingerebbe a schiacciare il callo a sua volta, no? Capite? Allora sono libero dai miei condizionamenti, libero da ciò che in qualche maniera mi può condurre a fare ciò che in realtà non sono, se ci ragiono bene sarebbe bene non fare, no? Capite? Allora libero da. Pensiamo alla libertà degli ebrei, la libertà dall'Egitto, erano schiavi e loro potranno dire noi finalmente siamo un popolo libero dalla schiavitù, libero dall'Egitto. Ma proprio pensando al contenuto biblico della libertà degli ebrei, ci rendiamo conto che questa libertà non basta ancora, perché gli ebrei, liberi dalla schiavitù dell'Egitto, hanno continuato a girare per 40 anni nel deserto. Perché? Ma perché hanno dimenticato il terzo elemento che rende la libertà più alta di tutte, ed è liberi per, cioè una libertà in funzione di una meta, capite? Io posso essere libero dall'Egitto, ma se non ho una meta verso cui sono rivolto, libero per entrare nella terra promessa, libero per servire Dio, libero per diventare un popolo nuovo, libero per essere oggetto della sua misericordia. Capite che tutto questo è una libertà che ha un contenuto. Una libertà senza contenuto si può trasformare in un autogol e ci può ricondurre all'Egitto. Sono spiegato, non so se sono riuscito a spiegarvi questi tre livelli di libertà, dove la libertà cristiana si pone certamente al terzo livello, il più alto, perché è la libertà di cui Cristo ci ha liberato. E questa è la libertà, ha dato un contenuto alla nostra libertà. Per questo che una libertà senza verità non è una vera libertà. Per quello che Gesù dice, se rimarrete nella mia parola, che è verità, la mia parola è verità, che è parola del Padre, conoscerete la verità e la verità, cioè la meta a cui voi siete diretti, vi renderà liberi. Ecco la vera libertà. Quando tu hai una verità che vuoi conseguire e perseguire, a questo punto tu diventi veramente libero. Purché questa sia una verità, non sia un'opinione, non sia semplicemente una fola. Ecco, allora, detto questo, vediamo di comprendere come San Paolo cerca di far vedere che la vera libertà cristiana, se non ha un contenuto che è quello, ma qual è la verità cristiana? Abbiamo detto che la verità, il contenuto è della verità, ma qual è la verità cristiana? Come si chiama lo Spirito Santo? Viene chiamato anche Spirito di verità. E lo Spirito di verità è veramente, e lo chiamiamo anche Spirito d'amore. Perché? Perché la verità a cui ci conduce lo Spirito Santo è Dio che è amore. Allora, la vera libertà non può se non aver come contenuto l'amore. Allora, per quello che San Paolo dice, se io amo, sono veramente libero. Pensate cosa dice, dirà Sant'Agostino commentando questo, no? Ama et fac quod vis. Ama e fa ciò che vuoi. Cioè, quando tu ami, veramente sei libero dentro, perché non sei più determinato da nulla. È l'amore che ti spinge. Allora San Paolo dice, quello che mi importa non è di essere libero di avere la sapienza sulle carni e gli idoli o meno, di conoscere bene i miei diritti, ma che tutto ciò che io faccio è in funzione dell'amore. Quindi tutto il discorso che fa San Paolo qui, il discorso sulla libertà, è una libertà, la sua, la libertà di Paolo, che lui ci presenta, è la libertà per un amore più grande. Se io amo veramente, so rinunciare anche alla mia libertà, perché è l'amore più grande questo. Gesù, che era il più libero di tutti, si rese servo e diede la sua vita sulla croce, è il massimo della libertà. Non c'era uomo più libero di lui. Ricordate sempre San Giovanni, Gesù nel Getsemani. Chi cercate? Dice Gesù. Gesù il Nazareno. E Gesù si va avanti e dice, sono io. E questi, si ammazzano tutti al suolo. E allora si alza di nuovo e dice, ma chi cercate? E Gesù dico, e gli dicono, Gesù il Nazareno. E Gesù dice, se vi dico che sono io, lasciate andare tutti questi e prendetemi. Solo quando dice prendetemi possono prenderlo, se no saranno finiti in terra. Cioè, questa libertà, Gesù è così libero che si consegna. San Giovanni continua continuamente a sottolineare questo, continua a dire, Gesù, sapendo che, avendo amato, li amò fino alla fine e allora prese e cominciò a servirli. Ecco, la libertà che ti porta al servizio e all'amore. Una libertà che non porta lì non è libertà, è semplicemente ricerca di sé e quindi diventa ancora egoismo. E questo non è l'amore, quello non è la libertà cristiana. Ecco, questo è un po' il cappello che volevo fare per collegare capitolo 8 e capitolo 9. Cominciamo così il capitolo 9, che comincia proprio perché Paolo è libero da tutti, si è fatto servo di tutti per poter annunciare il Vangelo a tutti, e di ogni situazione, a tutti coloro che siano greci, siano ebrei, siano pagani, eccetera, tutti. E Paolo presenta dunque la sua apologia, cominciamo con la lettura. aveva concluso, leggo l'ultima frase, se un cibo scandalizza il mio fratello non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello, cioè quindi divento vegetariano, quindi anche se io sono libero e potrei mangiarlo perché sono so, ebbene io non mangio più. E poi dice, capitolo 9, non sono io forse libero? Comincia con una serie di interrogativi retorici, no? Non sono io forse libero? E poi aggiunge, non sono apostolo? E poi spiega, qui notiamo bene, è sottile, perché San Paolo, boh, intanto vi dico il titolo di questo brametto, la libertà di Paolo e il suo fraintendimento, cioè come Paolo viene frainteso, la libertà di Paolo e il suo fraintendimento. Ora dicevo, perché Paolo sottolinea il suo essere apostolo? Qui possiamo comprendere, già altrove, anche in altre lettere, Paolo che dice io non ho niente a che spartire con certi super apostoli. Circolavano persone che dicevano, io sono più di Paolo. Ora è strano che Paolo si chiami apostolo. Poi sappiamo che gli apostoli erano 12. Giuda si è allontanato dal gruppo dei 12 e sono rimasti 11. Abbiamo un aggregato, Mattia, altro apostolo. Ma perché 13? Perché Paolo? E in effetti questo è un ragionamento che facevano altri, dicevano, ma Paolo veramente non è un apostolo. Ma se noi leggiamo le lettere di Paolo, troviamo che San Paolo comincia sempre così. Paolo, apostolo stu Cristo, apostolo di Gesù Cristo. Sempre, oh, mamma mia, ma con che faccia tosta dice di essere apostolo. E lui spiega perché. Ricordiamo, abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, la visione di Damasco, la grande esperienza di Damasco, Paolo. Cosa fa? Paolo ha visto Cristo. Infatti lui subito precisa. Non sono forse libero? Prima cosa, libero. Seconda cosa, seconda interrogativo retorico. Non sono io apostolo? E aggiunge, non ho forse visto Cristo, nostro Signore? Quindi ecco perché lui è apostolo, ho visto Cristo. Non sono diventato io apostolo, è lui che mi ha mandato. Quindi è lui che mi ha scelto. Come Gesù ha scelto Pietro e gli ha detto, vieni, sarai pescatore, sceglie Paolo, vai, tu sarai per i pagani. E poi aggiunge, qual è il segno che io sono apostolo? Siete voi. Infatti dice, non siete forse voi la mia opera nel Signore? È interessante perché la parola che viene usata, opera ergon, ci ricorda il verbo ergo, che vuol dire lavorare, o ergomai, che vuol dire lavorare. Quindi, opera inteso di frutto del mio lavoro, cioè, guardate che un po' come si fa a dire che uno è contadino, vuol dire che ha coltivato qualcosa, fammi vedere i frutti del tuo lavoro. Bene, io sono apostolo perché vi faccio vedere, voi siete i frutti del mio apostolato, non siete voi forse i frutti del mio apostolato, la mia opera nel Signore, notate bene, non è un'opera mia, ma è un'opera grazie al Signore, nel Signore, en curiu. Se per gli altri, io non sono apostolo, e qui vedete già San Paolo sta vedendo, perché probabilmente circolavano voci anche a Corinto, erano arrivati dei giudei convertiti, erano andata gente di Gerusalemme, quelli di Corinto che ne sapevano di Paolo, potevano mica sapere un granché. Però arrivavano gente che viaggiavano, gli ebrei erano commercianti, andavano e tornavano, spesso arrivavano anche qualcuno della comunità di Gerusalemme e cominciavano a circolare delle voci un po' malevole, ma questo qui non è un vero apostolo, i veri apostoli sono Cefa, sono Barna, sono Giacomo, sono Giovanni, ma lui non è un vero apostolo. E allora San Paolo dice, ma che ne dicano gli altri, se per gli altri io non sono apostolo, ma per voi... Certamente io lo sono. Perché? Perché sono apostolo per voi? ma perché, e aggiunge, voi siete lo sfragis, e lo sfragis è il sigillo. Ora per noi non si usa più il sigillo, che cos'era il sigillo? Il sigillo era una specie di firma, era una specie, il Papa ce l'ha ancora, perché voi sapete che siamo ancora gli usi, si protraggono, gli antichi avevano un anello che aveva il sigillo, quando questo moriva, ancora quando muore il Papa, viene spaccato il sigillo, l'annulum piscatorium, questo anello del pescatore, del Papa, che è il sigillo riservato in modo tale che nessuno possa più fare dei documenti, sigillare dei documenti con la cera lacca e dire questo l'ha siglato il Papa, no, e quindi rotto il sigillo non si può più sigillare. Allora, dire che voi siete il sigillo vuol dire che voi siete l'opera autentica mia, cioè veramente, cioè siete il segno, un po' come visibile, che davvero io ho lavorato nel nome del Signore, voi siete il sigillo, lo sfragis, del mio apostolato nel Signore. Non è un apostolato qualunque, ma è un apostolato fatto nel Signore, cioè nel Cristo risorto. Prego. Allora dicevo che siete il mio sigillo contro quelli che mi giudicano, e già qui cominciamo, vedete la polemica, vi dicevano la polemica contro Paolo, e già qui possiamo anche qui avere un elemento di riflessione ma anche di preghiera per noi. Quante volte noi ci scoraggiamo di fronte a quelli che ci fraintendono? Paolo non sta a discutere molto, non sta a dire disgraziati questi qui, no, lui dice ok, va bene, ci sono, prendo atto che esistono, ricordate che Gesù parlando del regno lo presenta come un campo in cui è seminato del buon grano ma anche della zizzania, e la zizzania è seminata dal nemico, e non c'è da strapparci le vesti, da dire ma guarda che disgrazia, ma come mai, ma perché, non importa, cioè voi siete la mia difesa contro quelli che mi giudicano. È bello, no? Dire, ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo, sembra proprio che Paolo abbia assimilato il Vangelo in profondità, no? Le opere sono il segno, no? Non dalle parole ma dalle opere si vede, quindi non sono i bla bla ma sono le opere che il Signore compie. E allora Paolo dice voi siete di fatto le persone che possono diventare un segno vivo di questa presenza del mio apostolato, che è un apostolato efficace, tant'è vero che ha fatto frutto. Senza scandalizzarsi, ecco, senza gridare a dire guarda ma come mai, perché succede così, Signore salvami dai nemici, guarda che disgraziati. No, Paolo con molta semplicità fa un accenno a questo, a queste voci che circolano, che cercano di metterlo in cattivo luce, e poi continua. E qui comincia il discorso che dicevamo prima, quello sulla libertà. Dice, non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? A che cosa si sta riferendo? Cos'è questo diritto di mangiare e di bere? Certo che abbiamo che no, il diritto di mangiare e di bere, no? E parla di exousian. Exousia, che vuol dire il diritto sacrosanto, potremmo dire, no? Proprio l'exousia è il diritto sacrosanto, non è soltanto il potere, ma è l'exousia, il diritto stabilito dalla legge. Perché? Lui si sta riferendo, ricordate che ancora San Paolo ha in mente molto bene il Vangelo. Quando Gesù dice andate nelle case, mangiate quello che vi mettono davanti. In qualunque casa entrate, dite pace a questa casa, se ci sarà un figlio della pace, la pace scenderà su di voi, se non ci sarà un figlio della pace, la pace tornerà su di voi, mangiate, bevete di quello che vi mettono davanti, ringraziando Dio, eccetera, eccetera. Perché, e aggiunge, l'operaio è degno, axios, della sua mercede, cioè del suo di quello che gli danno. Quindi voi avete lavorato, è giusto, avete lavorato per il Vangelo, è giusto che mangiate grazie alle persone a cui avete dato il Vangelo. Cioè, voi invece di lavorare alla vigna o fare altro, avete lavorato per piantare la parola di Dio, ed è giusto che viviate di questa parola. Quindi in questo senso Paolo dice: non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere. È un riferimento molto preciso a Gesù. Gesù che nel Vangelo dice: siate semplici, non fatevi complicazioni, perché noi saremmo più complicati, no? Non voglio pesare su nessuno, oh per carità, ah no io, e poi come faccio dopo restituire, ah non voglio avere debiti con nessuno, che non è umiltà, notate bene, ma è un modo per non creare legami e dunque tenere le distanze, e l'amore non si gioca tenendo le distanze. Gesù invece ci invita alla semplicità, accogliere, ti danno. Io mi ricordo mio parroco, che era un uomo molto semplice, mi ricordo di fronte alla mia ritrosia, io ero giovane, pensate cosa voleva dire, io sono entrato la prima volta nella casa del mio parroco a 15 anni, la casa parrocchiale era Santa Santorum, il parroco era visto come il... E mi ricordo che quel giorno in cui io gli ho rivelato la mia vocazione, che era una domenica, in cui gli ho detto che desideravo fare il prete, e lui finito la messa diceva, brontolando un po' così, prima aveva detto no, non fai prete, no, poi vieni che parliamo, e ha detto vieni in casa mia, mi sono fermato sull'uscio, vieni dentro, e finita la messa era alle 8, quindi finita alle 9 e un quarto, penso, e allora c'era il digiuno della mezzanotte, no, più o meno, e mi dice, te fa colazione? Hai fatto colazione? No. Angelina, prepara colazione perché c'è chi? Angelina, la sua sorella, la sua che faceva un po' la sua domestica, no? La sua perpetua, prepara da mangiare. E io, no! E lui dice, come no? Niente a domandare, niente a rifiutare, mangia. Quindi, questa roba qui, cioè non domandi niente ma non rifiuti niente. Se l'altro te lo offre, è umiltà accogliere. Ecco, proprio questo principio molto semplice, niente a domandare, niente a rifiutare. Gesù non dice andate in giro e dite mi raccomando, dovete darmi da mangiare, da bere, perché io ho annunciato il Vangelo. No, quello che vi daranno, prendetelo. Non vuol dire non domandate nulla, ma questa semplicità, questa scioltezza. Tu sai che stai lavorando per Dio, per cui sappi che hai questo diritto di prendere con scioltezza quello che ti viene dato. Anche qui, vedete, questo deve diventare anche per noi strumento di preghiera, di ringraziamento, di lode. Forse il Signore ci chiede una certa scioltezza di fronte alle cose che facciamo, una certa libertà nel dire ma io faccio il bene liberamente, scioltamente, poi qualunque cosa ne verrà, lo accolgo, lo accetto senza essere schizzinoso, senza tirarmi indietro e dire ma no, ma guardi io veramente. E aggiunge, non abbiamo dunque noi il diritto di mangiare e di bere. E quindi probabilmente San Paolo si sta riferendo ad altri evangelizzatori, agli apostoli, i quali facevano la stessa cosa, cioè andavano in giro, predicavano, e se qualcuno gli dava una pagnotta la prendevano, se gli davano da condividere un bicchiere di vino lo bevevano, e poi dice, non abbiamo ancora la possibilità, il dovere, cioè il diritto anche qui, no? Il diritto, non abbiamo il diritto di condurre con noi una sorella. Come fanno gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa, cioè Pietro, cioè a che cosa si sta riferendo San Paolo? Si sta riferendo all'uso molto semplice. Vi ricordate che Gesù dice chi vuole essere mio discepolo deve abbandonare tutto, no? Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Andate a cercare, oppure chi lascia il padre, la madre, la casa, i figli per il regno, riceverà 100 volte tanto in case, padre, figli, eccetera, con persecuzioni. Ma non so se vi siete mai resi conto che non dice mai lasciare la moglie. perché sarebbe contro il comandamento di Dio. La moglie l'ha sposata, rimane tal quale, non cambia. Quindi è naturale che Pietro, che era sposato, si portava dietro la moglie. Tanto questo ci fa capire che Paolo non ha moglie, se no se la portava dietro anche lui, anche Barnaba. E vuol dire che aveva scelto, aveva fatto un altro tipo di scelta. Ma sappiamo che Pietro era sposato, aveva moglie, perché aveva la suocera, né? Dicono che di solito chi ha la suocera vuol dire che almeno la moglie ce l'ha. Adesso ne vanno, siccome le mogli sono tante, chissà quante suocere, si moltiplicano anche quelle. Ora, capite, la mia prima suocera e la mia seconda suocera. Ora, questo vuol dire che c'era un uso molto semplice: abbandoni tutto, figli, casa, patria e tutto, ma non abbandoni tua moglie, quindi dovunque vai te la porti. Quindi, e ecco, San Paolo continua a presentare, e cosa presenta qui in questi primi 5 versetti, no? Ci prendiamo proprio qui stasera, che cosa ci dice? Ci dice la sua semplicità, la sua libertà, ma anche il suo diritto. Qui sta parlando di libertà e dice: beh, ok, noi siamo liberi, abbiamo tutte queste possibilità, e poi vedremo più avanti che dice: però noi non le usiamo, preferiamo non usarle, ma non perché siamo i migliori, poi capiremo perché. Cioè, perché al di là della libertà e dei diritti, che cosa c'è? Che qual è quel carisma che poi troveremo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, che non verrà meno, tutti gli altri verranno meno, tutti. L'unico carisma, l'unico dono, l'unica grazia che non viene mai meno è l'agape, l'amore. Quindi, di fronte all'amore tutto può essere sacrificato, perfino i miei diritti. Quindi capite già, no? San Paolo dove ci vuol condurre. E qui già, io penso, anche nella preghiera possiamo interrogarci e dire: Signore, io sono capace, pur di far trionfare l'amore, di rinunciare anche ai miei diritti, a ciò che mi piace, a ciò che... io dico: no, ma questo è mio, ma è altro che si arrangi, pensa quello che vuole. Io no, ma per amore sono capace di rinunciare anche a questo, no? Potrei fare diversamente, ma scelgo la via dell'amore. Scegliere la legge, il diritto, o scegliere l'amore? Cosa sceglie Dio? Cosa ha scelto Gesù? Essere figlio di Dio, logicamente, diceva: scendi giù dalla croce. Ma lui non sceglie questo. Se sei figlio di Dio scendi, ma proprio perché è figlio di Dio rimane, perché se fosse stato come lo sarebbe sceso. È proprio perché è figlio di Dio che lui non scende dalla croce. Se fosse stato un poveraccio come noi, con la possibilità di scendere, sarebbe venuto giù a salti. Non so voi, ma io l'avrei fatto, ma appunto perché non sono figlio di Dio, ma perché c'è tutto un cammino che lui ci insegna e che Paolo, credo, adagio adagio ci sta facendo vedere, ci sta facendo intravedere come possibile anche per noi. Un cammino che passa da attraverso una libertà che è più vera, più profonda, meno inficiata di sentimentalismi, di emozionalità, di sento, non sento, mi va, non mi va, mi piace, non mi piace, o anche la mia personalità da difendere, devo pur far vedere chi sono io. Ma di fronte all'amore, se l'amore è con la A maiuscola, che vuol dire dare la vita per l'altro, uno deve essere disposto anche a far venire meno anche tutto questo. Ci sono dei diritti, certo, ma c'è qualcosa che va al di là di ogni diritto e di ogni possibilità. Ecco, io credo che già possiamo domandare al Signore di metterci su questa strada.